In questa terza e ultima lezione di etica della comunicazione andremo a fare alcuni esempi concreti, precisi, di come si può comunicare bene all'interno di tre ambiti, di tre dimensioni, comunicative e professionali, o all'interno dell'uso di tre mezzi, di comunicazione con cui abbiamo quotidianamente a che fare. Mi riferisco anzitutto al medio comunicativo della carta stampata, di cui i giornali sono un, esempio con cui appunto quotidianamente abbiamo a che fare. Mi riferisco al mondo della televisione o del video, e qui insomma stiamo sperimentando questa modalità comunicativa. Mi riferisco al mondo di internet. Quindi in questa lezione ci domanderemo, da un punto di vista di etica della comunicazione, quali sono concretamente i modi in cui si comunica bene o si può definire un comunicare bene o un comunicare male, nell'ambito del giornalismo e della carta stampata, nell'ambito degli audiovisivi, dei video, della televisione, nell'ambito della rete, del web, di internet. Anzitutto, quindi, parliamo dei giornali, della carta stampata. Quando noi prendiamo un giornale, beh, la nostra aspettativa, quello che ci auguriamo di ritrovare nel giornale, è che il giornale dica la verità, che l'informazione sia veritiera. Un grande direttore di giornale, il fondatore mitico di Le Monde, il grande quotidiano francese, Hubert de Beauvais-Méry, diceva però: l'obiettività nel caso del giornalista, la verità nel caso del giornalista non esiste. Esiste però l'onestà. Il giornalista non può essere obiettivo, il giornalista è onesto. Come vedete, sono tematiche etiche, perché quando si dice la verità, quando si è obiettivi, allora si rispetta l'interlocutore, si rispettano le cose, si rispettano i fatti. Eppure, dice Hubert de Beauvais-Méry, non è possibile. Può il giornalista essere obiettivo? Possiamo noi credere davvero che le notizie che leggiamo sul giornale siano veramente il rispecchiamento, lo specchio delle cose così come sono avvenute? E questo è il problema, perché l'obiettività dipende come viene intesa. L'obiettività viene, se viene intesa nei termini di un puro e semplice rispecchiamento delle cose così come stanno? Beh, intesa in questo modo, l'obiettività è semplicemente un mito, un punto di arrivo all'infinito, irraggiungibile. Perché? Perché il giornalista, anche quando assiste a degli eventi, anche quando è presente ad una determinata situazione, e poi quando scrive il suo articolo, ripensa questa situazione, la interpreta, la commenta, dà direttamente o indirettamente la sua opinione rispetto a questi fatti a cui ha assistito. E questo è inevitabile. Questo è inevitabile. Il giornalista in qualche modo è sempre già un opinionista, a meno che non registri puramente e semplicemente il suo punto di vista accanto al punto di vista di un altro, accanto al punto di vista di un altro ancora. C'era un film di Akira Kurosawa che si chiamava Rashomon, tratto da un famoso racconto di uno scrittore giapponese dei primi del secolo scorso, in cui uno stesso fatto, visto da diversi punti di vista, considerato da diverse prospettive, cambiava significato e sembrava che proprio si potesse perdere il vero contenuto di ciò che ci si ritrovava. La verità deve essere rispettata, certamente. L'obiettività delle cose va mantenuta. Non si può dire che oggi è una giornata di sole quando sta piovendo. Però la giornata di sole, nel modo in cui io la sto vivendo, per le funzioni che io sto cercando di svolgere in questa giornata di sole, certamente ha un significato diverso per me piuttosto che per altre persone. Ed ecco che la mia prospettiva, se sono giornalista, incide, interviene e dunque accade proprio questo. Io devo far capire che in gioco, nelle cose che dico, nelle cose che sto dicendo, è presente anche la mia prospettiva, è presente anche la mia opinione. Questo significa essere onesti. Questo vuol dire Hubert de Beuvemery quando dice l'obiettività è impossibile, è qualcosa che va rispettato ma non potrà mai essere raggiunta pienamente e completamente. La verità assoluta, totale, senza interpretazione, il giornalista non la può dare. Ma il giornalista deve essere onesto, il giornalista deve essere rispettoso, il giornalista deve, ecco, gli inglesi hanno una parola per dire ciò che Hubert de Beuvemery intendeva con il suo discorso, con la sua frase, hanno la parola fairness, che vuol dire equità, che vuol dire capacità di dire la propria opinione nell'agone pubblico, nella dimensione pubblica, facendo crescere, aumentando la possibilità che anche altri possano dire la loro opinione, facendo crescere il dibattito pubblico, facendo crescere e aumentare il tasso di democrazia di una situazione, di una società, di una particolare comunità. Questo è importante, questo rientra nel compito del giornalista. Ma allora, a questo punto, non tanto di verità obiettiva si può parlare, perché l'abbiamo detto, si tratta sempre di una verità che viene interpretata, attraversata, motivata, resa propria e configurata dall'opinione del giornalista stesso. Si tratta, ecco l'altra parola che qui è in gioco, di veridicità. Il giornalista deve essere veritiero, verace, cioè ci deve essere un rispetto tra quello che lui pensa e quello che lui dice. Ci deve essere un rispetto del lettore possibile, ci deve essere una capacità del giornalista in qualche modo di esporsi, di dire le cose anche dicendole in prima persona, rischiando in prima persona. Quanti giornalisti rischiano, hanno rischiato la vita e hanno pagato in prima persona in tanti regimi non democratici proprio perché sono stati veritieri, veraci, hanno detto le cose come stanno. Ma questo è l'unico modo grazie al quale è possibile conquistare e mantenere il bene più prezioso per chi fa informazione, la fiducia del lettore, la fiducia del suo pubblico. Fiducia. Io ho fiducia in qualcuno in cui credo e ci credo perché so che mi sta dicendo sì, le cose come stanno per quello che gli è possibile, ma mi gioca a carte scoperte, mi dice quella che è la sua opinione e lo dice in maniera chiara e lo dice perché pensa veramente quello che scrive e si mette in gioco in quello che scrive. Ecco quello che è il compito del giornalista, giornalista della carta stampata, giornalista televisivo. E se capita che per far questo il giornalista debba anche andare contro la sua proprietà, contro quelle che sono le indicazioni del suo direttore, quelle che sono le indicazioni del regime eventualmente in cui si trova a dover svolgere la sua attività, e beh, io credo che la dignità della sua professione lo induca, lo consigli, lo costringa quasi a rispettare questo criterio, perché altrimenti poi nessuno crederà mai più a quello che dice. il pubblico lo perderà. E questa è la cosa peggiore per chiunque faccia informazione e per chiunque voglia fare comunicazione. Ma appunto, qualcuno mi potrebbe dire, ma noi abbiamo parlato della carta stampata. Quando uno scrive può certamente leggere e interpretare quello che è stato scritto. Lo scrittore, il giornalista della carta stampata, ha un suo pubblico di lettori che appunto leggono e interpretano a loro volta. Le immagini invece parlano chiaro, le immagini parlano in maniera diretta. Una volta si diceva l'ho visto in televisione, per dire le cose stanno proprio così. Questa verità che la comunicazione scritta non riesce a possedere fino in fondo e per cui il giornalista deve essere onesto, questa obiettività ci è forse garantita dall'immagine, in video? Ci è forse garantita dalla televisione? Mi permetto di dubitarne, perché, beh, certo, la televisione inquadra ciò che sta avvenendo. Ed è per questo che, ad esempio, i regimi, i liberali, temono i fotografi, temono gli operatori, i cameraman. Addirittura, come ci viene detto ogni anno dalle pubblicazioni di Report Sans Frontières, non solamente i giornalisti, ma anzitutto e soprattutto i cineoperatori e i fotografi sono quelli che vengono a subire in zone di guerra le conseguenze più tragiche. E però c'è una cosa che noi non dobbiamo mai dimenticare. In questa inquadratura voi adesso mi state vedendo, vedete me, vedete il mio sfondo, vedete l'ambito in cui io mi sto muovendo, ma questo è tutto quello che è accaduto? Vedete voi forse quello che vedo io dietro la telecamera? Vedete voi forse quello che accade al di fuori di questa particolare inquadratura? Ecco, questo non c'è. Faccio un esempio. Vi è mai capitato di vedere i reportage di conferenze che vengono svolte e magari poi di esserci anche stati a queste conferenze e di esservi accorti che la sala non era poi così piena. Quando poi vedete invece il servizio televisivo, vedete che invece l'inquadratura inquadra proprio quell'angolo della sala in cui c'erano tutti, ma c'erano altre parti in cui la sala era vuota. Ecco. Questo è il limite dell'inquadratura. Non si riesce mai a vedere l'occhio che inquadra. C'è sempre un dietro rispetto all'immagine che viene rappresentata e che poi si trova esibita in video. E questo, da un punto di vista etico, è importante perché ci dice che l'immagine sempre ci dà sempre una prospettiva, è sempre un'immagine parziale. E questa parzialità è qualcosa di essenziale nel discorso della televisione, nel modo in cui lo strumento televisivo viene utilizzato. Che tipo di televisione è quella che tutti noi oggi guardiamo? E beh, una piccola storia della televisione può vedere anzitutto la televisione ai suoi albori, quella che usa questo strumento per dire qualche cosa, anche per innalzare il livello culturale di un paese, per rendere unito linguisticamente un determinato paese. Poi però noi viviamo e tuttora sperimentiamo gli esiti di una TV commerciale, di una TV in cui i telespettatori servono appunto perché sono carne da pubblicità, potremmo dire. Perché servono in quanto se sono collegati, se vedono quel programma, questo programma è visto da tanta parte di persone, tanto maggior parte di persone, e quindi tanto maggiore può essere la pubblicità che che viene mandata in onda e tanto maggiori sono gli introiti che vengono da questa pubblicità. Questo è il senso della TV commerciale. Ecco il motivo dell'abbassamento di un certo livello qualitativo e soprattutto l'idea per cui la comunicazione pubblicitaria ha così spazio all'interno della spettacolarizzazione televisiva. La TV si trasforma in spettacolo, la comunicazione televisiva è costantemente la narrazione di un film, di un telefilm, di un talk show, è interrotta dai messaggi pubblicitari, perché appunto il pubblico diventa target, bersaglio. Questa è la logica della società dello spettacolo, questa è la logica della TV commerciale e su questo noi possiamo dire tutta una serie di cose. Su questo, come utenti, noi possiamo, abbiamo un potere, il potere di non vedere più quel programma se non ci piace e in questo modo gli inserzionisti pubblicitari, se noi non vediamo più quel programma, non sono incentivati a finanziarlo e a sostenerlo economicamente. La TV, quindi, da un punto di vista concreto, non ci dà l'obiettività, la TV ci narra, ci racconta storie, anch'essa, la TV funziona, soprattutto nell'ambito della TV commerciale, come una forma di spettacolo, come una forma di esibizione. Non basta semplicemente far riferimento ai tanti spettacoli che troviamo in televisione, ma ogni forma, anche l'informazione, ogni forma di spettacolo televisivo è appunto inteso come uno spettacolo anzitutto, come una forma di intrattenimento. La stessa informazione dei telegiornali è infotainment, una espressione che significa sintesi di information e entertainment, di informazione e intrattenimento. Non a caso i nostri telegiornali spesso hanno tutta una parte dedicata a spettacoli, a promozioni di dischi, eccetera. Questa non è tanto informazione di quello che è accaduto durante il giorno, quanto promozione di determinati spettacoli o determinate cose di carattere culturale. E anche su questo noi possiamo dire è buono o è cattivo. Noi abbiamo la possibilità di giudicare eticamente. E alla fine abbiamo l'ultima possibilità che ci è concessa, l'arma finale, spegnere col telecomando il televisore o quantomeno cambiare canale. Noi siamo soggetti, ancor più siamo soggetti interattivi nella rivoluzione digitale che caratterizza questa terza fase della televisione in cui oggi ci troviamo inseriti. Ma questo è tutto un ulteriore orizzonte, una dimensione di passaggio dalle immagini analogiche alle immagini digitali, con una moltiplicazione di canali e con una moltiplicazione della nostra capacità di scelta, della nostra capacità di utilizzo. E allora davvero noi diventiamo interlocutori, ci riappropriamo, non siamo più bersagli di una campagna televisiva, di una campagna pubblicitaria, di una spettacolarizzazione dei fatti o delle notizie, ma torniamo a essere soggetti che scelgono questo piuttosto che quell'altro spettacolo, questo piuttosto che quell'altro canale. I canali tematici sono infatti il futuro della TV digitale e anche su questo noi, in quanto capaci di scegliere, riconfermiamo il nostro essere soggetti etici, la nostra scelta in base a ciò che riteniamo buono oppure no in un ambito comunicativo. Questa interazione che nella televisione è ancora abbastanza in fieri, in divenire, beh, questa interazione noi la troviamo espressa nella maniera più forte in internet, nella rete. La rete è il luogo della interazione piena, compiuta. Quale internet? Naturalmente c'è una storia di internet, l'internet che nasce come ARPANET, come rete prima per usi militari e poi per usi scientifici, nel momento in cui c'è la grande esplosione negli anni 90 della rete, degli utilizzi commerciali della rete stessa, diventa anche luogo di socializzazione, diventa anche luogo in cui è possibile davvero trovare tutto. Internet è l'immenso supermercato delle conoscenze, delle opportunità, delle capacità. E allora noi, da un punto di vista etico, possiamo dire: tutti questi aspetti di internet che noi prendiamo in esame sono tutti buoni, sono tutti validi? Noi abbiamo bisogno di un orientamento all'interno di tutte queste opportunità che ci vengono offerte, che in internet risultano tutte sullo stesso piano. Possiamo trovare siti più seri e siti meno seri, possiamo trovare contenuti validi, rilevanti e contenuti invece banali e magari anche stupidi, notizie verificate e vere e proprie bufale. Internet non può essere preso sul serio in toto, così come non si può prendere sul serio la televisione in toto, dando un carattere di verità a ciò che invece è sempre caratterizzato da una determinata prospettiva. Ma poi queste opportunità valgono davvero per tutti? Sono davvero opportunità rivolte a tutti? E beh, esiste questo tema importante del digital divide, del divario tecnologico, o cultural divide, come si chiama oggi, che è il divario culturale, la divaricazione culturale tra chi è in grado di usufruire di queste opportunità, che sa utilizzare queste tecnologie, questi programmi, e che invece non è in grado di farlo. C'è un problema generazionale: le generazioni più anziane non sono quelle dei cosiddetti nati o nativi digitali, come sono le generazioni più giovani. E poi ci sono varie parti del mondo che sono tagliate fuori da internet, non hanno le connessioni, i nodi non sono nel loro territorio e devono magari, se vogliono connettersi, pagare altre zone, altre realtà, fare connessioni più lunghe, più costose. C'è tutta una geopolitica di internet rispetto a cui si possono determinare diseguaglianze nelle opportunità e negli accessi, che effettivamente aumentano le diseguaglianze all'interno della nostra società della conoscenza. E anche su questo il nostro giudizio etico può essere chiaro, netto e necessariamente espresso. Sempre nell'internet tradizionale, c'è una capacità di interazione che riguarda l'uso che noi facciamo delle tecnologie della rete. L'uso che noi possiamo fare, buono o cattivo, della rete stessa, nelle forme che ci vengono offerte appunto dal web. La posta elettronica, l'email, la chat in cui possiamo intervenire. Cosa accade quando è giusto o è sbagliato, è lecito o illecito praticare ad esempio lo spamming? Oppure quelle truffe online per cui ad esempio mi arriva l'email della persona che mi racconta di essere l'ultimo erede di un casato nobiliare ricchissimo e che vuole per motivi vari transitare dal mio conto corrente online e vuole la mia chiave di accesso, la mia password, promettendomi soldi e volendo invece svuotarmi il conto. Le truffe via internet, ma poi addirittura le cose più indecenti, la pedopornografia, sono tutte cose che riguardano un utilizzo di internet, all'interno di internet, dello strumento internet, che deve essere regolamentato e, se necessario, censurato, se usato in maniera negativa, censurato, con tutte le difficoltà del caso, perché internet è una realtà transnazionale e allora il suo ambito eccede quello di una legislazione, di una regolamentazione che si ricollega ad un determinato territorio, però gli accordi tra stati, gli accordi tra le polizie possono intervenire anche per perseguire falsari, truffatori, pedofili in rete, eccetera, ed è quello che sta appunto avvenendo. Ma da un punto di vista etico, questa si può chiamare una etica in internet, del giusto e corretto uso delle tecnologie informatiche e multimediali. Tutto ciò però riguarda la prima fase di internet. Si sta sviluppando questa dimensione tecnologica con tale velocità che siamo già da tempo nel cosiddetto web 2.0, nell'ambito del web partecipato. Un ambito in cui non si costruisce soltanto una possibilità di utilizzo di collegamenti, di siti, di accesso ad informazioni, si costruiscono insieme anche i contenuti. Il Web 2.0 è l'ambito di una enciclopedia online come Wikipedia, è l'ambito dei cosiddetti social networks, Facebook è il più famoso, è l'ambito di una interazione come è quella, per esempio, presente nella realtà virtuale di Second Life. E anche qui non tutto può essere fatto, anche qui un'etica di internet, un giudizio su quello che accade nel mondo della realtà condivisa, della realtà virtuale condivisa. È una etica in internet, una indicazione del giusto e buon uso di queste tecnologie, è necessario farla. Perché se noi condividiamo e costruiamo insieme determinati contenuti, chi ci dice che questi contenuti poi siano veri, siano giusti, siano corretti? Sì, certo, la comunità è l'elemento di controllo, ma la comunità è tutti e nessuno. Nelle enciclopedie tradizionali i vari contenuti, le varie voci erano firmate con nome e cognome e la persona che firmava si prendeva la responsabilità di quello che scriveva. Se sbagliava era lui che sbagliava. Adesso su Wikipedia le voci non sono firmate, sono il risultato certo di un'attività della comunità, controllata dalla comunità, ma chi è responsabile? E il punto è questo, di nuovo, è responsabilità, abbiamo visto, è un termine etico forte. E allora nuovamente regolamentazioni, attenzioni, uso corretto di internet di nuovo significa, nel web partecipato, nel web 2.0, significa essere consapevoli di quelle che sono le mie responsabilità nella rete. L'ultimo momento di internet, è quello però che caratterizza nuovi strumenti ancora, le diverse applicazioni, le apps, ad esempio, dei vari smartphone. E qui in questo smartphone, in questo, oggetto, in questo strumento, tante funzioni vengono a essere riassunte. Il telefono, la possibilità di collegarsi alla porta elettronica, di navigare, di trovare tutta una serie di funzioni e di possibilità, di applicazioni, appunto. La possibilità di leggere il giornale, di scaricare libri, di trovare indicazioni, la sveglia, la bussola, tutto quanto è a mia disposizione, ma non è più la libertà di navigare. Come dice Wired, la grande rivista online, è la capacità, è la possibilità di costruirmi un piccolo giardino che io sono in grado di coltivare, che io sono capace effettivamente di realizzare. Ebbene, questo, anche questo, sollecita la mia capacità, la mia domanda etica. Questo rinchiudermi nel mio giardino, nel mio isolamento dell'uso delle applicazioni che voglio, è ancora compatibile con la grande avventura della navigazione in rete? Domande. Domande che l'etica fa, che l'etica continua a fare e con le quali continua ad accompagnare gli sviluppi delle nuove tecnologie, gli sviluppi tanto più delle tecnologie comunicative, chiedendosi semplicemente una cosa, quella domanda con cui abbiamo inaugurato le nostre lezioni di etica della comunicazione. Ma tutto questo è buono oppure no? E cosa devo fare per far sì che la mia comunicazione sia buona? Che questa domanda vi accompagni nell'uso giusto, corretto di ogni tecnologia comunicativa in cui siete coinvolti. Grazie della vostra attenzione.